Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Richard voleva entrare portandole qualcosa. Fiori.
Sì, fiori.
Visto che non si fidava del proprio gusto in fatto di gioielli, tanti fiori, rose, orchidee, per celebrare quello che era, a ben vedere, un avvenimento. Il moto d'affetto provato per lei quando s'era parlato di Peter Walsh a pranzo. E loro non ne parlavano mai, non ne avevano parlato per anni, il che, pensò, stringendo insieme le rose rosse e bianche, un grosso mazzo avvolto nella carta velina, è l'errore più grave che si possa commettere. Viene un momento in cui è troppo tardi per dirlo, si diventa troppo timidi per dirlo, pensò, mettendosi in tasca i pochi spiccioli del resto, incamminandosi con il grande mazzo stretto al fianco verso Westminster per dirle chiaro e tondo qualunque cosa lei potesse pensare di lui, porgendole i fiori: ti amo. Perché no? Era davvero un miracolo, se si pensava alla guerra e alle migliaia di poveri ragazzi con tutta la vita davanti a sé, spalati via a mucchi, già semi dimenticati. Era un miracolo. Ed eccolo che attraversava Londra per andare a dire a Clarissa, chiaro e tondo, che l'amava. Non lo si dice mai, pensò, vuoi per pigrizia, vuoi per timidezza. E Clarissa, era difficile pensare a lei, se non a tratti, come durante il pranzo, quando la vedeva distintamente, lei e tutta la loro vita, si fermò all'incrocio e ripeté, era semplice per natura, e integro, perché aveva sempre amato camminare e andare a caccia. Era perseverante e caparbio, aveva sempre difeso la causa degli oppressi e seguito il proprio istinto alla Camera dei Comuni. Aveva conservato la propria semplicità, ma nello stesso tempo si era fatto taciturno, piuttosto rigido. Ripeté che era un miracolo aver sposato Clarissa. Un miracolo! Tutta la sua vita era stato un miracolo, pensò, esitando ad attraversare.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time.
Ma gli fece ribollire il sangue vedere delle creaturine di 5 o 6 anni che attraversavano Piccadilly da sole. La polizia avrebbe dovuto bloccare immediatamente il traffico. Non si faceva illusioni sulla polizia londinese, anzi, stava raccogliendo prove delle sue manchevolezze e quegli ambulanti non autorizzati a piazzare i loro carretti per strada e le prostitute, santo cielo. Non era colpa loro, né dei giovani uomini, ma del nostro odioso sistema sociale e così via. Su tutto ciò rifletteva. Si vedeva che stava riflettendo, grigio, caparbio, svelto, irreprensibile, mentre attraversava il parco per andare a dire a sua moglie che l'amava. Perché gliel'avrebbe detto, chiaro e tondo, entrando nella stanza. Perché è mille volte peccato non dire mai ciò che si sente, pensò, attraversando Green Park e notando con piacere che all'ombra degli alberi riposavano intere famiglie. Famiglie povere, bambini che si rotolavano o che succhiavano il latte, sacchetti di carta gettati qua e là, che non sarebbe stato difficile far raccogliere se qualcuno avesse sollevato il problema da uno di quei pingui signori in divisa, perché era dell'avviso che ogni parco e ogni piazza nei mesi estivi dovessero essere aperti ai bambini. L'erba del parco si accendeva e si smorzava, illuminando le povere madri di Westminster e i marmocchi che gattonavano, con come se una luce gialla si muovesse sotto di loro. Ma cosa si potesse fare per vagabonde come quella povera creatura, allungata su un gomito come se si fosse gettata a terra, libera da ogni legame, per osservare con curiosità, per speculare sfacciatamente, per valutare i perché e i per come, insolente, licenziosa, ironica? Davvero non lo sapeva. Reggendo i fiori come un'arma, Richard Dalloway le si avvicinò e passò oltre assorto. Tuttavia, ci fu il tempo per una scintilla tra loro. Lei rise vedendolo. Lui sorrise bonario, ragionando sul problema delle vagabonde. In nessun caso avrebbero scambiato una parola. Ma avrebbe detto a Clarissa che l'amava. Gliel'avrebbe detto chiaro e tondo. Era stato, molto tempo prima, geloso di Peter Walsh, geloso di lui e di Clarissa. Ma lei gli aveva detto più volte che aveva fatto la cosa giusta non sposando Peter Walsh, il che, conoscendo Clarissa, era senz'altro vero. Aveva bisogno di sostegno, non che fosse fragile, ma aveva bisogno di sostegno. Quanto a Buckingham Palace, simile a un'anziana prima donna che si presenta al pubblico tutta in bianco, non gli si può negare una certa dignità, rifletté, né disprezzare ciò che, dopo tutto, per milioni di persone. Una piccola folla aspettava davanti ai cancelli di vedere uscire il re in automobile. Rappresenta un simbolo, seppure assurdo. Un bambino con una scatola di costruzioni avrebbe saputo far meglio, pensò, guardando il monumento alla regina Vittoria. La ricordava quando passava per Kensington con gli occhiali con la montatura di corno, il piedistallo bianco, le ampie volute materne. Ma a lui piaceva essere governato dal discendente di Orsa. Gli piaceva la continuità e il senso di tramandare le tradizioni del passato. Era una grande epoca quella che aveva alle spalle. A dire il vero, anche la sua vita era un miracolo. Meglio non commettere errori. Eccolo, nel pieno della vita, diretto a casa sua a Westminster, per dire a Clarissa che l'amava. La felicità è questo, pensò. È questo, disse mentre entrava in Dean's Yard. Il Big Ben cominciava a suonare, prima l'avvertimento musicale, poi l'ora irrevocabile. Gli inviti a pranzo fanno perdere l'intero pomeriggio, pensò, avvicinandosi alla porta. I rintocchi del Big Ben inondarono il salotto dove Clarissa, terribilmente seccata, sedeva al suo scrittoio, preoccupata, seccata. Era senz'altro vero che non aveva invitato Ellie Anderson, ma l'aveva fatto di proposito. Ora la signora Masham scriveva, aveva detto a Ellie Anderson che avrebbe pregato Clarissa. Ellie desiderava così tanto esserci. Ma perché doveva invitare alle sue feste tutte le donne noiose di Londra? Perché la signora Masham si mischiava. E cosa ci faceva Elizabeth, chiusa per tutto quel tempo, con Doris Kilman? Non riusciva a concepire nulla di più nauseante. Pregare a quell'ora con quella donna. E il suono della campana allagò la stanza con la sua onda di malinconia, che si ritirò e si raccolse su se stessa, per poi allagare di nuovo la stanza, quando udì direttamente un annaspare, qualcosa che grattava alla porta. Chi era quell'ora? Le tre, santo cielo, già le tre! Perché con schiacciante precisione e dignità l'orologio batteva le tre. E lei non udì altro. Ma la maniglia della porta si abbassò ed entrò Richard. Che sorpresa! Entrò Richard con un mazzo di fiori. Lo aveva deluso una volta a Costantinopoli. E Lady Bruton, i cui pranzi si diceva fossero straordinariamente divertenti, non l'aveva invitata. Le porgeva dei fiori, rose, rose rosse e bianche, ma non riuscì a dirle che l'amava, non chiaro tondo. «Sono bellissimi!» disse Clarissa prendendo i fiori. Capiva, senza bisogno che lui parlasse, la sua Clarissa. Li sistemò nei vasi sul camino. «Come sono belli!» ripeté lei. «Ed era stato divertente? Lady Bruton aveva chiesto di lei?» Peter Walsh era tornato. La signora Marsham aveva scritto. Doveva proprio invitare Ellie Anderson. Quella Kilman era di sopra. «Ma sediamoci 5 minuti», disse Richard. «La stanza sembrava così vuota. Sedie e poltrone contro le pareti, come mai? Ah, era per la festa!» «No, non s'era dimenticato della festa. Peter Walsh era tornato. Oh, sì, era venuto a trovarla. Stava per ottenere il divorzio ed era innamorato di una qualche donna di laggiù. E non era per nulla cambiato. Lei era lì che accomodava il suo vestito. Pensando a Burton», disse lei. «C'era Hugh a pranzo», disse Richard. «L'aveva incontrato anche lei? Beh, stava diventando assolutamente insopportabile. Comprava collane per Evelyn. Più grasso che mai, un insopportabile somaro. E m'è venuto da pensare... Avrei potuto sposarti», disse lei pensando a Peter seduto lì con la sua cravatta a farfalla che apriva e chiudeva il solito coltellino. «È sempre lo stesso, sai?» «Avevano parlato di lui», disse Richard, ma non riuscì a dirle che l'amava. Le prese una mano. «La felicità è questo», pensava. Avevano scritto una lettera al Times per Millicent Bruton, la sola cosa che Hugh sapesse fare. «E la nostra cara signorina Kilman?» chiese lui. Clarissa pensò che le rose erano splendide, prima tutte insieme, ora come per loro scelta separate. «Kilman è arrivata subito dopo pranzo», disse lei. «Elizabeth arrossisce, si chiudono in camera. Suppongo che preghino». «Santi Dio, la cosa non piaceva neanche a lui. Ma sono cose che passano se non ci si dà peso». «Con impermeabile e ombrello», disse Clarissa. Non le aveva detto «ti amo», ma le teneva la mano. «La felicità è questo», pensava lui. «Ma perché dovrei invitare alle mie feste tutte le donne noiose di Londra?» disse Clarissa. «E se la signora Masham dava una festa, lasciava forse decidere a lei chi invitare?» «Povera Ellie Anderson», disse Richard. Era veramente strano che Clarissa tenesse tanto alle sue feste, pensò. Peraltro Richard non aveva idea di come si arreda una stanza. Comunque, cosa stava per dire? Se quelle feste erano motivo di tanta preoccupazione, d'ora in poi le avrebbe proibito di darne. Si rammaricava, forse, di non aver sposato Peter Walsh? «Ma doveva andare», disse alzandosi. Tuttavia indugiò un istante come se volesse aggiungere qualcosa e lei si domandò «che cosa? Perché c'erano le rose?» «Un comitato?» chiese mentre lui apriva la porta. «Armeni», rispose, «o forse albanesi». «C'è una dignità nelle persone, una solitudine, perfino tra marito e moglie, un oceano. E va rispettato», pensò Clarissa, guardandolo mentre apriva la porta. «E non vi si può rinunciare, né privarne contro il suo volere un marito, senza perdere la propria indipendenza, il rispetto di sé, cosa che, dopo tutto, non apprezzo». Lui ricomparve con un cuscino e una coperta. «Un'ora di riposo assoluto dopo pranzo», disse, e se ne andò. «Tipico suo!» Avrebbe continuato a dire «un'ora di riposo assoluto dopo pranzo per l'eternità», perché una volta le era stato ordinato da un medico. Tipico suo, prendere alla lettera ciò che dicevano i medici, parte integrante della sua adorabile divina semplicità, che nessuno possedeva in uguale misura, che lo faceva andare dritto allo scopo, mentre lei e Peter sciupavano il tempo in battibecchi. Lui era già a metà strada dalla camera, dai suoi armeni o albanesi, dopo averla sistemata sul divano davanti alle rose che l'aveva portato. E la gente diceva «Clarissa Dalloway è viziata». A lei importava molto più delle rose che degli armeni, perseguitati, massacrati, uccisi dal freddo, vittime di crudeltà e ingiustizia. Infinite volte l'aveva sentito ripetere da Richard. No, non riusciva a provare nulla per gli albanesi, o erano armeni, ma amava le rose. Ciò non era d'aiuto agli armeni? Gli unici fiori che tollerava di vedere recisi. Ma Richard era già alla camera, al suo comitato, dopo aver appianato tutte le difficoltà di Clarissa. Ma no, purtroppo ciò non era vero. Lui non vedeva ragione per non invitare Ellie Anderson. L'avrebbe invitata, naturalmente, dal momento che lui lo desiderava. E dal momento che l'aveva portato i cuscini si sarebbe riposata. Ma perché? Tutto a un tratto, senza alcuna comprensibile ragione, si sentiva disperatamente infelice, come una persona che ha lasciato cadere una perla o un diamante nell'erba e scosta con cautela gli alti fili di qui e di là e cerca invano a destra e a sinistra e infine li intravede fra le radici. Così lei passava da una cosa a un'altra. No, non perché Sally Seaton diceva che Richard non sarebbe mai entrato nel governo in quanto aveva un cervello di secondo ordine. Le tornò in mente ora. No, di ciò non le importava. Né aveva a che fare con Elizabeth e Doris Kilman. Quelli erano fatti. Era una sensazione spiacevole, di qualche ora prima forse. Una cosa che aveva detto Peter, combinata all'avvilimento che l'aveva presa in camera da letto mentre si toglieva il cappello. E ci si era aggiunto qualcosa che aveva detto Richard. Ma cosa aveva detto? Ecco lì le sue rose. Le feste, ecco cos'era. Le sue feste. Tutti e due la criticavano molto subdolamente, ridevano molto ingiustamente di lei. Delle sue feste. Ecco cos'era. Ecco cos'era. Bene, come si sarebbe difesa? Ora che sapeva di cosa si trattava, si sentì perfettamente felice. Entrambi pensavano, o perlomeno lo pensava Peter, che le piaceva imporsi, che amava circondarsi di gente famosa, di persone illustri, in sostanza che era una snob. Beh, Peter forse la pensava così. Richard soltanto trovava sciocco che le piacesse quell'eccitazione, sapendo che era dannosa per il suo cuore. Era infantile, pensava Richard, ed entrambi si sbagliavano. Ciò che a lei piaceva era semplicemente la vita. «Ecco perché lo faccio», disse, parlando a voce alta, «alla vita!» Poiché era distesa sul divano, appartata, senza obblighi, quella cosa che sentiva così presente assunse sembianza fisica, abbigliata con i rumori della strada, bagnata di sole, col fiato caldo, sussurrava, sollevava le tende. Ma supponiamo che Peter le dicesse: sì, ma le tue feste, che senso hanno le tue feste? Poteva rispondere soltanto, e senza aspettarsi di essere capita: sono un rito, sapendo che risultava terribilmente vago. Ma chi era Peter? Per sostenere che la vita va sempre a gonfie vele. Peter sempre innamorato della donna sbagliata. Che amore è il tuo? Avrebbe potuto domandargli, già conoscendo la risposta. Era la cosa più importante del mondo e nessuna donna era in grado di capirlo. Benissimo. Ma c'era un uomo in grado di capire cosa significava la vita per lei? Non riusciva a immaginare Peter o Richard che si prendevano il disturbo di dare una festa senza motivo alcuno. Ma per andare più a fondo, oltre ciò che si dice, E quanto sono superficiali, quanto approssimativi i giudizi altrui. Nella sua mente adesso, cosa significava per lei questa cosa che chiamava vita? Era molto strano. C'era un tizio a South Kensington, un tale a Bayswater e qualcun altro, diciamo, a Mayfair. E lei aveva la costante percezione della loro esistenza e pensava che spreco, pensava che peccato, pensava se solo si potessero mettere tutti insieme, e lo faceva, ed era un rito, combinare, creare, ma per chi? Un rito fine a se stesso, forse. Comunque, era il suo vero talento, non aveva null'altro di importante, era incapace di pensare, di scrivere, perfino di suonare il piano. Confondeva gli armeni con i turchi, amava il successo, detestava le scomodità, voleva piacere. Diceva un'infinità di sciocchezze, ancora oggi se le chiedevano cosa fosse l'equatore, non lo sapeva. In ogni caso, il susseguirsi dei giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, svegliarsi la mattina, guardare il cielo, passeggiare nel parco, incontrare Hugh Whitebread, poi, inaspettatamente, compare Peter, poi quelle rose, era più che abbastanza. E dopo, com'era incredibile la morte, che tutto debba finire, e nessuno al mondo avrebbe mai capito quanto lei avesse amato tutto ciò, ogni singolo istante.